Raga, più che due di denari dovreste cambiare il nome della trasmissione in due di picche. Porca miseria, qua non si becca mai una lira. Tutti versano, però quando c'è da prendere i soldi nessuno piglia niente. Tutti che falliscono, tutti che scappano con la cassa sotto il braccio. Due di picche.
Che i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Esattamente in continuità con la trasmissione precedente, direi, che ha ospitato Federico,
certo,
Rappini.
Sì, effettivamente non ci avevamo pensato, ma è che abbiamo questa notizia molto da investire informati. E oggi,
è vero.
Poi oggi è un giornatone, oggi è Natale.
Non è tanto americana la giornata, il focus è sull'Europa, su Francoforte, esattamente sulle decisioni della Banca Centrale Europea, che oggi finalmente darà una sforbiciata al costo del denaro. La prima, speriamo, di una serie, ma non so quanto sarà generosa questa serie. Oggi sicuramente Christine Lagarde ce lo dirà, ma
volevamo parlarvi di Warren Buffett.
Allora, tra l'altro qualche giorno fa ha avuto un grattacapo in borsa, perché ad un certo punto durante le negoziazioni sul mercato americano il titolo del Berkshire Hathaway, la sua holding di partecipazioni,
sì,
perdeva il 99%.
Oh,
e si sono un filino preoccupati, perché sappiamo che questa è una società che investe su tutte le altre società quotate, e quindi per un attimo si è bloccata anche proprio tutta la borsa americana.
Era un errore,
volevano, vorrei vedere meno,
ecco,
99%.
No, appunto, era tutto una cosa di software lì,
esatto,
quelle robe lì. No, ecco perché volevamo partire, perché abbiamo appunto emerso, secondo calcoli di analisti, che questa Berkshire Hathaway, appunto la sua holding, avrebbe titoli di Stato per un valore totale di 158 miliardi di dollari, una cosa come il deposito
americani,
di zio Paperone,
americani,
per capirci.
Perché non so se compra anche i BTP.
Chi lo sa?
No, probabilmente, in realtà sono tutti T-bill.
Probabilmente questi, secondo questi analisti, non ci sarebbero problemi se ci fosse un'ulteriore offerta di T-bill, cioè di buoni del tesoro statunitense, perché, come dire, lo stesso Buffett ha ancora margine, ancora, l'aveva già detto.
C'è ancora un po' di portafoglio
disponibile.
Di
soldi da mettere da parte, se non, proprio non sapesse dove metterli. Però va bene, lasciamo stare queste battute di dubbio gusto. Il punto è che questi titoli di Stato pagano degli interessi quando alla scadenza, che sono attualmente interessanti, perché stanno tra il 5 e il 6%.
Sono il breve termine americano, sostanzialmente.
E quindi Buffett, che ha diversa liquidità, insomma, ha puntato molto su questo per incrementare il suo patrimonio. Recentemente appunto aveva detto che dispongono di 182 miliardi di dollari in contanti e T-bills, prevedono di superare i 200 miliardi in questo secondo trimestre, quindi entro giugno, diciamo, vorrebbe superare questa soglia dei 200 miliardi.
Comunque, tanto per darvi un'idea, detiene Warren Buffett il 3% dell'intero mercato dei titoli di Stato statunitensi. Io non so se questa percentuale sia vera, però insomma gli analisti che hanno fatto questo calcolo sono gli analisti di una delle più importanti banche d'affari americane, e quindi ci sembra di poter dire che sia una notizia autentica. E poi ricorderete anche nell'ultima assemblea annuale della Berkshire Hathaway qualche settimana fa, Buffett si era lamentato del fatto che ormai il mercato azionario viaggia su livelli talmente alti che non offre più tanti spunti di investimento, per cui ha preferito orientare la liquidità disponibile verso i titoli di Stato, appunto il Treasury americano. Insomma, anche questa è una notizia interessante, magari più tardi la commenteremo con la nostra ospite, se lo vorrà.
L'abbiamo tratto questa notizia su Buffett da Wall Street Italia, che appunto metteva insieme anche cose che erano già state dette dallo stesso Buffett, e oggi, come vi ha annunciato Deborah, siamo qui, siamo in attesa di capire che cosa farà Christine Lagarde, cosa farà la Banca Centrale Europea. Tutti sostengono che non ci saranno problemi a questo primo taglio dei tassi di interesse dello 0,25 o 25 punti base.
Diciamo che il mercato l'ha anche abbondantemente digerito.
Così scrive anche peraltro il Sole 24 Ore, oggi è già praticamente scontato, come si dice nel gergo borsistico, e però saremo tutti lì come gli auguri, come gli aruspici, a cercare di capire dalle parole, saranno tutti lì quelli del settore, a cercare di capire dalle parole dette e anche da quelle non dette.
Dallo sguardo, dall'espressione degli occhi, come si
faceva in passato. C'è qualcuno che considera l'abito, se ha un certo abito oppure no, insomma come di...
Prima sì. Si guardavano le cravatte di Mario Draghi, continuano a guardare anche quelle di Jerome Powell, di Alan Greenspan. Tanti anni fa si guardava l'impercettibile movimento dello sguardo, che secondo molti indicava qualche decisione o meno.
Quindi ci saranno nel pomeriggio i lagardologi che si cimenteranno nella capacità di capire, perché detto fuori dallo scherzo, il punto è 0,25 va bene, è praticamente assodato che succederà, insomma, a meno che ci siano cose davvero sorprendenti. Ma poi, perché l'inflazione europea, l'abbiamo detto anche in questi giorni, ha un po' rialzato la testa e quindi c'è un po' di preoccupazione. Quindi che si fa? Si fa solo questo taglio quest'anno? Speriamo di no.
Diciamo che l'inflazione ha rialzato la testa e i 10 aumenti dei tassi che sono stati praticati nel giro di un anno, tra l'estate del 2022 e il settembre del 2023, non sono stati sufficienti, Mauro, questo ci stai dicendo?
No, bisognerà capire come la vedono alla Banca Centrale Europea, se davvero vogliono ridare un po' di fiato al costo del denaro, o se invece reputano che ancora l'inflazione non sia domata del tutto, e allora faranno questo primo taglio oggi, ma poi magari prendono tempo.
C'è un altro tema interessante, perché in realtà negli Stati Uniti nelle ultime ore sono arrivati dei dati economici contraddittori, che hanno nuovamente indicato che qualche ambito dell'economia americana è in parziale difficoltà, e quindi qualcuno dice che, visto che hanno rinviato parecchie volte all'inizio dell'anno questo inizio di riduzione dei tassi di interesse anche negli Stati Uniti, si sono invece riaccese le speranze di un possibile intervento almeno a settembre anche da parte della Federal Reserve. Questa prospettiva ha riacceso l'interesse sul mercato azionario, che ieri si è riportato su nuovi massimi. In particolar modo è successo sul Nasdaq, l'indice della tecnologia, che ha avuto ancora una volta gli stessi protagonisti, in particolar modo Nvidia, che ha superato, Mauro, per la prima volta i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, una soglia che in precedenza era stata superata solo da Apple e Microsoft, e peraltro società anche largamente partecipate dal signor Buffett. In tutte le notizie che vi abbiamo dato fino a questo momento si nasconde anche la risposta al domandone di oggi, quindi l'abbiamo detto già.
Ecco, ricordatevi,
prendete appunti.
Ricordatevi, allora, stiamo sulle queste vicende di banche centrali, tanto per darvi così, circoscrivervi il perimetro. Il numero verde 800240024 è a vostra disposizione per le risposte, ma poi ne faremo solo alla fine della puntata. Non accettiamo risposte al domandone che vi porrò al 45esimo minuto, non le accettiamo se ce le mandate attraverso altri canali. Invece accettiamo e leggiamo molto volentieri, come sempre ascoltiamo molto volentieri, tutto ciò che vorrete scriverci o dirci al 349-238-6666 via SMS o via WhatsApp.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Allora, intanto che Warren Buffett è impegnato a muovere miliardi di dollari, noi qua abbiamo a che fare invece con italiani che hanno delle pretese molto 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 più modeste, Mauro.
Sì, diciamo che adesso torniamo un po' sulla terra dopo aver preso l'otto volante per parlare di questi miliardi come se fossero davvero noccioline. No, vogliamo parlarvi della Social Card, ve l'avevamo detto già nei giorni scorsi. È pronta, la riattivano, quindi seconda tornata per la social card a 500 euro, questa volta un pochino più ricca di quella precedente. La somma, ricordiamo, che va a chi, a quei nuclei familiari che hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro e soprattutto che non sono titolari di altre misure di sostegno al reddito, quindi non devono usufruire ad esempio di assegno di inclusione o altre misure di inclusione sociale, di sostegni, insomma, che vengono erogati al nucleo. Si potrà usare per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti. In alternativa ai carburanti si potrà usare questi 500 euro per abbonarsi ai servizi di trasporto pubblico locale. E cos'altro devo dire? Che, come la già nella edizione precedente, saranno i comuni ad avvisare i destinatari di andare a ritirare, ad avvisarli perché vadano a ritirare presso le poste questa carta, è come una carta PostePay che poi potranno utilizzare per fare gli acquisti di, appunto, come ho detto, beni alimentari di prima necessità oppure di carburanti in alternativa abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.
Attenzione a fare il primo pagamento entro il 16 dicembre, anche questa è un'informazione importante. C'è ancora del tempo, naturalmente, però bisogna farlo questo primo pagamento, altrimenti si decade dal beneficio, Mauro, giusto?
Esattamente, e tra l'altro comunque tutto quanto va speso non oltre il 28 febbraio del prossimo anno, quindi sostanzialmente questa carta che dovrebbe attivarsi, come già era stato nella edizione precedente, nel mese di luglio, insomma, con gli avvisi da parte dei comuni, fine giugno, primi di luglio, e poi si potrà spendere negli 8 mesi successivi, appunto tra luglio e il febbraio 2025.
Allora, vorrei rivolgere un messaggio, un monito a tutti i call center aggressivi che ci stanno letteralmente tormentando di telefonate con delle proposte commerciali per aderire alle offerte dei vari operatori di mercato, appunto il passaggio al mercato libero del gas e dell'energia. Sappiamo che tutti siamo colpiti da questo fenomeno, non facciamo che bloccare numeri di telefono. Ieri sentivo urlare in redazione una collega che, appunto, parlando con un operatore, diceva: la volete smettere, non ne posso più, io rispondo alle telefonate che arrivano dai cellulari perché aspetto anche delle telefonate di lavoro e quindi non è possibile sopportare tutto questo quotidianamente. So che sto cogliendo anche la pancia dei nostri ascoltatori. Allora attenzione, signori call center molesti, perché nei prossimi mesi vi potrebbe arrivare anche una visita della Guardia di Finanza. È stato disposto un rafforzamento, diciamo, di collaborazione tra Guardia di Finanza e ARERA, che in realtà già collaborano da oltre 20 anni. L'ARERA, lo sapete, è l'autorità di regolazione per l'energia, reti e l'ambiente ed è l'organizzazione che fino a qualche mese fa ha disposto anche le tariffe di maggiore tutela, appunto, praticate sul gas e sull'energia. Adesso pian piano invece questa prerogativa, appunto, scomparirà perché stiamo passando completamente al mercato libero. Però non manca del principale impegno, appunto, dell'ARERA, che è quello della vigilanza anche sull'operato delle società. E allora, nel quadro della collaborazione che da 20 anni intercorre fra Guardia di Finanza, Fiamme Gialle e ARERA, nel 2023 è stata rafforzata l'attenzione sulla tutela dei consumatori e, considerata questa fase di transizione verso la completa liberalizzazione dei settori di vendita di energia e gas, in questo contesto peraltro caratterizzato anche da alti prezzi, allora si è posta particolare enfasi, lo recita un comunicato, sul rispetto delle nuove regole introdotte per i clienti vulnerabili, e quindi nei prossimi 2 anni il focus sarà sull'operato dei call center per il 2024 e il 2025, anche sulla base delle segnalazioni dei consumatori e delle associazioni dei consumatori che lamentano comportamenti non corretti di alcuni operatori di mercato. Sono stati pianificati controlli sulle attività di questi call center gestiti dai venditori del mercato libero, con l'obiettivo di assicurare la correttezza e la trasparenza delle informazioni fornite. Quindi attenzione, perché adesso abbiamo un vigilante in più. A proposito di bollette, questa è una comunicazione che magari interessa particolarmente la comunità del torinese. Proprio oggi viene presentata questa nuova iniziativa che si chiama Cara Bolletta, un ciclo di incontri gratuito dal titolo Cara Bolletta, per l'appunto. Si svolgerà dall'11 giugno al 6 luglio in alcuni comuni del Piemonte. È un'iniziativa organizzata da Equilibrismi con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Noi la segnaliamo, ce ne sono sicuramente tante sul territorio di iniziative di questo tipo, ma noi la segnaliamo perché l'animatore di questo progetto, che per la verità si ripropone perché già tanti incontri come questo sono stati fatti, è un amico, appunto l'animatore, il nostro amico Antonio Caglielli, educatore, formatore, socio di Equilibrismi. E quindi prendete nota anche di questa iniziativa, perché si parlerà di tutto: cosa dobbiamo fare con questa liberalizzazione del mercato, cosa non dobbiamo fare, come ci dobbiamo muovere, quali diritti abbiamo nel mondo delle nostre utenze energetiche, come funzionano i portali che anche il settore pubblico mette a disposizione, come quello di ARERA, per spendere meno e consumare meno. Quindi insomma, un appuntamento da non mancare.
www.carabolletta.it, questo è il sito, www.carabolletta.it, se volete maggiori informazioni su questo tour di formazione informazione.
Allora, quest'anno stessa spiaggia, stesso mare?
Sì, vediamo, però non stesso prezzo, mi pare di capire, perché...
Vabbè, l'inflazione non è stata mica messa sotto controllo completamente.
Dillo alla Lagarde. Allora, c'è stata questa inchiesta di altro consumo in 10 città, hanno fatto proprio una sorta di shadow spiaggia, nel senso che hanno telefonato agli stabilimenti balneari e hanno chiesto quanto costava affittare l'ombrellone. Allora, ne hanno contattati 211 in modo anonimo, come ha detto. Hanno chiesto le tariffe per le prime 4 file di ombrelloni a settimana, per la settimana che va dal 4 al 10 agosto.
Quindi campione uniforme, diciamo.
Mediamente la prima fila è a 226 euro, si riduce un po' naturalmente se si va nella seconda, nella terza e nella quarta fila. In seconda fila il costo medio è 210 euro, mediamente. Confrontando le tariffe di questo anno 2024 con quelle del 23, si vede che in qualche caso non ci sono stati aumenti, così hanno registrato d'altro consumo per Lignano, Taormina, Giardini Naxos. Invece ci sono state delle aggiustatine per Alghero, Gallipoli, Alassio, Anzio, Palinuro e Rimini e Viareggio anche. L'aumento più elevato che hanno riscontrato...
Non è vero, secondo me si sono sbagliati.
Però gli risulta così. Allora, io lo dico anche se Deborah si dissocia, sarebbe stato...
mi dispiace più che altro.
Sarebbe stato quello di Senigallia, poiché vabbè, Senigallia si trova nelle Marche, ecco. Spiaggia di velluto, però...
Però leggi anche la seconda riga, resta comunque la località meno cara dell'inchiesta.
Quindi,
ha avuto
vabbè.
L'aumento di prezzo più alto, ma rimane comunque ancora la più conveniente. Dilla tutta se la devi dire.
Io poi sono sicuro, no, ma per carità, io poi sono sicuro che molti ascoltatori diranno magari 226 euro per la prima fila nella prima settimana, nella settimana dal 4 al 10 di agosto, e forse non hanno tutti i torti.
L'ultima notizia, questa la diamo proprio flash, perché direi che varrebbe la pena farci un piccolo approfondimento e magari lo facciamo domani. Domani peraltro torniamo anche sulla riduzione dei tassi di interesse in Europa, che oggi deciderà la BCE, e faremo un focus sulle conseguenze sui mutui, per chi deve sottoscriverne uno nuovo e per chi invece ce lo ha già, lo sta rimborsando, e cercheremo di capire se ci sarà o se è già stata digerita una possibile appunto riduzione della rata. Domani vorremmo parlare dei centri estivi dove ci piacerebbe mandare i nostri figli, visto che le scuole proprio in questi giorni, credo che oggi sia l'ultimo giorno di scuola, oggi e sì, domani insomma sì, per quasi tutte le scuole italiane, e chiaramente molte famiglie dovranno decidere che cosa far fare ai propri figli nei prossimi mesi, e chiaramente molti cercano il centro estivo della propria località, del proprio paese, della propria città. Allora c'è un'indagine, il secondo rapporto ad hoc EURES sui costi dei centri estivi di quest'anno, sono stati analizzati i costi praticati in 5 città, Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari, e qua l'aumento medio registrato è stato del 10% rispetto al 2023. Il costo medio settimanale per una famiglia che decide di portare il proprio figlio per una settimana ad orario pieno in un centro estivo si attesta a 154,30 euro. Per l'orario ridotto invece si devono spendere 85 euro. Io non voglio dire altro, vorrei scatenare i nostri ascoltatori per capire, visto che qua abbiamo dato solo le indicazioni di 5 città, nella loro che cosa è successo, perché ci sono anche città più piccole, piccoli centri, ci sono comuni, dove li porti in questo caso se non c'è l'oratorio?
Esatto. Quanto vi costa e avete riscontrato gli aumenti? Peraltro anche l'oratorio ha necessità di coprire alcune spese, quindi anche lì probabilmente si saranno riscontrati o potrebbero riscontrarsi degli aumenti per quello che viene chiesto a copertura, ripeto, delle spese indispensabili che si devono sostenere. Va bene, tutto ciò premesso, con l'ausilio di Pietro Lacorte e anche di Luca Cremonese, che è in assistenza quest'oggi, io partirei. Allora andiamo, dai.
Investire informati.
Se questa social card ancora devono scrivere il decreto, è solo un annuncio, ma prima di ottobre non glielo danno, ditelo che prima di ottobre non l'avranno, ditelo!
La GAD sarà una novella Sibilla Cumana o un novello Oracolo di Delfi?
Ah, però, non lo so. Non so neanche se fare questa domanda alla nostra ospite.
Ma intanto
deve essere oggettiva.
Intanto la introduciamo, la salutiamo, le diamo il bentornato alla dottoressa Maria Paola Toschi, che è Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Bentornata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Se sarà un oracolo o che cos'altro non lo sappiamo, sicuramente un concetto lo esprimerà di nuovo, mi strozzo. In questi giorni lo esprimerà di nuovo Christine Lagarde,
che siamo data dependente.
Bravo,
secondo me dice questa cosa qua.
Mi leggi nel pensiero, dottoressa Toschi.
Sì, in effetti quello che ci aspettiamo è che oggi venga confermato questo aumento, questo taglio, scusate il lapsus.
Vabbè, che dopo 10 volte siamo abituati ormai così, ma anche basta.
Ecco, questo taglio dei tassi, quindi sarà un evento particolarmente importante, anche se ovviamente largamente atteso, però ecco una conferma di questo inizio sarà comunque molto importante per i mercati, anche perché settimana scorsa c'è stato un dato sull'inflazione che ha fatto un po', se vogliamo, tremare i polsi in Europa, con un piccolo aumento sia nella componente primaria sia nella componente core, però non sembra avere spostato di molto le aspettative su questo intervento, primo intervento di taglio dei tassi. Sarebbe una mossa molto importante, però ci aspettiamo effettivamente che dopo la governatrice Lagarde, anche il comunicato della BCE, resterà direi piuttosto cauto, e ce l'hanno già detto alcuni esponenti della BCE stessa, che dopo questo intervento comunque resterà un approccio molto cauto, data dependent, meeting per meeting, quindi ritornerà un po', diciamo, anche se vogliamo, quella condizione di opacità sul trend e sul futuro della politica monetaria, e questa è un po' una caratteristica che abbiamo visto in quest'ultimo periodo, banche centrali che non riescono ad essere tanto oracolo di Delfi, perché effettivamente non danno tante indicazioni, quelli che sono le forward guidance delle banche centrali, perché anche loro sembrano essere un po' incerte sul trend dell'inflazione. Questa inflazione le ha molto sorprese nella fase di rialzo, ce lo ricordiamo, in cui hanno agito in maniera un po' lenta probabilmente, e anche in quest'ultima fase ovviamente l'inflazione è scesa, diciamolo, in maniera molto importante, quindi questo è un tema molto importante anche per l'economia, per i mercati, per tutti i nostri anche portafogli di consumatori. Abbiamo un'inflazione oggi che, se non è tornata al target delle banche centrali il 2%, però chiaramente in Europa non è molto lontana, parliamo di un'inflazione al 2,7-2,9%, quindi questo è un elemento molto rilevante da segnalare. Però quest'ultimo miglio, come si sente dire, cioè quest'ultima fase di calo, sembra essere un po' più difficile, un po' più lenta.
Beh, poi
un po'
ci
più
sono,
graduale.
Ci sono anche tanti dati quasi contrastanti. Ne parliamo, mi riferisco ad esempio alla produzione industriale, l'andamento dei salari in Germania, insomma sono dati che sembrano andare in tante direzioni diverse, quindi questa dipendenza dai dati appunto diventa anche più problematica. Però chiedo a tutti un attimo di pazienza, perché adesso Deborah dovresti proprio dirci come vanno le borse.
Deborah, ma quanto brava sei!
Borse in diretta.
Ancora qualche ora di tempo, poi conosceremo l'intervento della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, la prima sforbiciata dopo 10 rialzi dei tassi consecutivi da luglio 2022 a settembre 2023 per combattere l'inflazione, ancora non completamente sotto controllo, ma l'economia chiede a viva voce un intervento di riduzione dei tassi di interesse che oggi la BCE praticherà, e poi cercheremo di capire se Christine Lagarde sarà in grado anche di indicare con dettaglio la traiettoria successiva sui tassi di interesse. Nel frattempo l'Europa si muove in maniera molto positiva questa mattina, spinta anche dal settore tecnologico, che ieri è andato molto bene negli Stati Uniti, con il Nasdaq di nuovo sui suoi massimi, e soprattutto sui massimi i colossi del settore. Nvidia in particolar modo ha superato per la prima volta nel corso della giornata i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Piazza Affari più 0,3% sul FTSE MIB, Iveco miglior titolo della seduta più 5,79%, potrebbe essere pronta a lanciare un'offerta per l'acquisto di Iveco Defense Vehicles. Leonardo Finmeccanica, una notizia che oggi appare su qualche giornale, i titoli si muovono di conseguenza. Abbiamo poi dati sulla raccolta di maggio che spingono Fineco Bank in rialzo di oltre 2,5 punti. Al momento questi i protagonisti della giornata, torniamo subito con Investire Informati.
Due di denari.
Leonardo Manera, sopportiamo tutte le tue mistificazioni per non dire altro, ma lasciaci stare Deborah Rosciani.
E non la luna di neri, non conosce default. Senza banche centrali, senza WTO.
La presidente della Banca Centrale Europea, la Christine Lagarde, non decide niente, è solo la portavoce del board della BCE, che è formato dai vicepresidenti, dai membri dei comitati e dai vari governatori e presidenti delle banche nazionali che entrano nella Unione Bancaria.
C'è un direttivo della Banca Centrale Europea che è appunto quello riunito questa mattina in attesa di rendere nota la comunicazione appunto sui tassi di interesse. In effetti è interessante lo spunto dell'ascoltatore Maria Paola Toschi, perché lei prima lo indicava, poi in ordine sparso i componenti del direttivo parlano un po' come vogliono. In realtà la comunicazione non è univoca. Philip Lane, il capo economista, ha detto delle cose allineate piuttosto a quelle, diciamo, della presidente. Altri esponenti ogni tanto addirittura si avventurano a dire: guardate, non abbiamo nessuna intenzione di fare alcun taglio dei tassi quest'anno. Non è successo tanto tempo fa, non mi ricordo bene quale fosse l'esponente appunto della BCE che ha fatto questa dichiarazione. Forse su questi aspetti si potrebbe fare un pochino di più di attenzione, perché poi il mercato si muove di conseguenza, si muovono le rate dei mutui, si muovono i rendimenti dei titoli di Stato. Voi come operatori professionali come vedete anche tutto il tema della comunicazione, sulla quale abbiamo tante volte fatto dei ragionamenti?
Beh, sicuramente è un tema molto delicato, e lo è in particolare per la Banca Centrale Europea, che è un eurosistema, quindi è l'insieme di una serie di banche centrali locali, quindi dei paesi della zona euro, che chiaramente hanno perso, diciamo, il loro ruolo in termini di decisori di politica monetaria, perché ovviamente una volta entrato in vigore l'euro c'è una singola valuta e quindi quella è la valuta che va gestita in ambito di politica monetaria europea. Però questa politica poi viene attuata attraverso l'azione delle banche centrali locali, per esempio sia il quantitative easing che il tightening alla fine passano attraverso le banche centrali locali, e quindi banche centrali locali che poi sono rappresentate anche nel comitato della BCE, quindi chiaramente è un organismo anche molto complesso, e talvolta questo organismo si presta poi anche a alcune voci fuori dal coro. Forse l'abbiamo visto più in passato, perché naturalmente ci sono diverse anime in Europa, alcune che sono più, come si dice, hawkish e dovish, quindi alcune che sono più falchi, altre più colombe. Naturalmente sappiamo che magari i paesi più virtuosi sono quelli che tendenzialmente vorrebbero una politica monetaria un po' più hawkish, quindi un pochino più rigorosa, mentre i paesi magari invece mediterranei, c'è sempre un po' questa doppia anima in Europa, sono di solito rappresentati da esponenti che sono un po' più dovish, quindi un po' più colombe. Ovviamente ogni tanto qualche commento appunto può essere un po' meno allineato. Chiaro che questo è un tema che peraltro vediamo anche nella Fed, perché anche la Fed è l'insieme di tante banche centrali regionali, quindi anche lì ci sono dei presidenti delle banche centrali che talvolta fanno interviste, ecco. Esatto. Chiaramente in Europa, l'Europa è un organismo più complesso, quindi l'Europa ha diverse anime, quindi talvolta questo tema emerge. Certamente sarebbe importante che ci fosse, e poi alla fine c'è, perché poi è quello che fa la politica monetaria, e quello che è la comunicazione della politica monetaria della BCE avviene attraverso la governatrice Lagarde. Però è chiaro che spesso questi commenti, che sono molto sensitive per il mercato, possono anche produrre qualche effetto effettivamente importante sui mercati.
Questo per raccontare appunto il retroscena dell'operato delle banche centrali. Un altro invece tema un po' più operativo, dottoressa Toschi. Allora, riduzione dei tassi di interesse oggi nella misura di 25 punti base, poi vedremo, i futures ne indicano forse altri 3 entro la fine dell'anno, ma in realtà poi ogni giorno esprimono gli indicatori anticipatori qualcosa di diverso. Detto questo, settori di investimento, quali sono quelli particolarmente sensibili in termini positivi o anche negativi ad una riduzione dei tassi di interesse? Abbiamo già visto dei forti movimenti sulle banche nelle ultime settimane, in realtà, per esempio, adesso senza chiederle esplicitamente la situazione di Piazza Affari, ma insomma si sono mosse molto bene, perché qua si ipotizza un intervento di risico, di aggregazione, che è una storia a sé. Però insomma le banche è il settore, come dire, più importante, più sensibile forse proprio alle politiche monetarie. E poi quali altri, insomma, anche magari se vuole un ragionamento poi sul mercato obbligazionario, magari lo spacchettiamo.
Certo. Allora, intanto diciamo che da inizio anno abbiamo visto un cambiamento costante, continuo, delle stime di taglio dei tassi, e questo è avvenuto in maniera molto forte negli Stati Uniti. A inizio anno addirittura si pensavano a 5-6 tagli dei tassi, oggi si ragiona su 1/2, quindi ovviamente questo ha rappresentato un cambiamento di scenario molto importante e ha prodotto anche molta volatilità sui mercati obbligazionari, proprio per questa difficoltà di identificare quello che poteva essere lo scenario di taglio dei tassi per il contesto americano. Ricordiamo che il taglio dei tassi è molto positivo per le obbligazioni, perché quando scendono i tassi salgono i prezzi, molto banalmente, quindi alla fine il taglio dei tassi è un contesto favorevole ai mercati obbligazionari, soprattutto governativi. In Europa anche c'è stato un po' questa tendenza, ma un po' meno, e l'Europa, se oggi viene confermato questo taglio, potrebbe realizzarne ancora un paio, uno o due, poi vedremo, perché appunto i commenti sono stati piuttosto prudenti nel recente passato, anche a seguito un po' di quel dato sull'inflazione che abbiamo citato. L'Europa in questo momento è in una fase un po' di ripartenza, c'è un momentum economico che si sta mostrando lievemente positivo, però ecco, il rischio è che per ora non vediamo, però ripeto, un dato non è sufficiente per capire una tendenza, però il rischio è che questo lieve miglioramento possa magari riaccendere un pochettino di inflazione, soprattutto in quel settore dei servizi che magari durante il periodo estivo può essere più oggetto di aumenti, avete già citato anche voi questo tema, oggetto di aumenti legati proprio ai servizi, è il settore dei servizi che oggi sta mostrando, diciamo, più rischio. Però anche in Europa, se questa tendenza di taglio dei tassi viene confermato, chiaramente per le obbligazioni potrebbe essere un momento molto importante. Per le azioni, che sono andate molto bene quest'anno, perché il calo dell'inflazione più lento è stato dovuto a un'economia che è stata più forte, e quando l'economia è forte, quando c'è crescita, i mercati azionari ne beneficiano, e in effetti questo si è chiaramente visto sui mercati. C'è però stato anche un fenomeno molto importante, che è quello della concentrazione soprattutto sui settori tecnologici, e quando si parla di tecnologia ovviamente si deve andare in America, quindi
dottore
è quella
Satoschi,
l'area. Dottore
questo è un tema che ci piace, glielo faccio approfondire allora dopo la pausa, ma prima abbiamo un altro adempimento.
Al momento del giovedì. Telegrafico, vi ricordo che accettiamo risposte solo e soltanto se chiamate il numero verde 800240024. Seconda regola, la dottoressa Toschi non può partecipare a questo domandone.
Posso.
No, neanche tu, Deborah, non puoi. Vogliamo sapere, è facile, l'abbiamo anche ricordato in trasmissione, per quante volte la Banca Centrale Europea ha rialzato i tassi dal 22 a oggi? Quante volte, traffico?
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Allora, riepilogo e poi torniamo a parlare di queste attese ed effetti possibili dell'operato della Banca Centrale Europea quest'oggi. Vogliamo sapere, per il nostro domandone del giovedì, quanti sono stati i rialzi consecutivi disposti dalla Banca Centrale Europea dal 22 a oggi? Accettiamo risposte solo se componete 800240024. La dottoressa Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management, purtroppo per lei non può partecipare.
Non può partecipare al quizzettone, però può continuare nel suo ragionamento avviato prima della pausa. Stavamo parlando del settore tecnologico americano, l'acchiappa tutto, diciamo, degli ultimi ultimi tempi con quotazioni record di molti colossi, quelli che in particolar modo in questa fase sono impegnati in massicci investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. È un settore che peraltro, dottoressa Toschi, se non mi ricordo male, molto sensibile all'aumento dei tassi di interesse. Nonostante questo è continuata a correre senza freni, e adesso che i tassi forse anche negli Stati Uniti potrebbero iniziare a ridursi, magari dall'autunno, questo comparto continuerà a volare in questa maniera oppure potrebbe ripensarci per altre ragioni?
Allora, ci sono tanti temi da considerare. Sicuramente è un settore che ancora attrae molto l'attenzione, molto interesse. Lo ha fatto anche nel recente passato, c'è stata una fortissima concentrazione, anche dettata proprio da quelli che vengono chiamati fondamentali, cioè una crescita degli utili. Se guardiamo al mercato americano, nel 2023, le sette società, che ormai si chiamano Magnifici Sette del settore tecnologico, hanno avuto una crescita degli utili di circa il 33%, a fronte invece di una crescita delle altre 493 società dell'indice Standard & Poor's molto più contenuto, 4-5%, quindi una motivazione fondamentale forte c'è stata. Però, come spesso succede, ovviamente questo ha prodotto anche un po' di esuberanza, no? C'è stato un eccesso di attenzione e concentrazione su questi settori. Quest'anno ci aspettiamo che questo differenziale di crescita degli utili un po' si riassorba, e quindi questo potrebbe, diciamo, essere un fattore che magari attenua un po' questa forte concentrazione. Però pensiamo che comunque resterà interesse, uno perché è un settore effettivamente dove ci si aspetta delle cambiamenti, delle crescite, delle evoluzioni molto forti. C'è un altro tema importante, che quando c'è una fase di calo dei tassi, dato che le società spesso vengono valutate anche sulla base dei flussi attesi scontati ai tassi, diciamo, di interesse, se i tassi scendono c'è un effetto positivo sulle valutazioni, quindi chiaramente le società che hanno delle crescite più forti ne possono beneficiare forse di più delle altre. Detto questo, però, dobbiamo anche fare attenzione alle valutazioni, perché ovviamente questi titoli sono cresciuti molto, oggi hanno valutazioni elevate, in alcuni casi molto elevate, quindi si va anche e si deve andare, secondo noi, anche a ricercare quelle altre società, magari anche proprio quelle che vengono definite value, quindi che hanno magari minori crescite, che però potranno anche loro beneficiare di questa tecnologia, perché saranno una tecnologia, se parliamo dell'intelligenza artificiale, che verrà spalmata su tantissimi settori, potrà produrre un aumento della produttività in tante aree di riferimento, e magari settori e società che oggi vengono anche acquistate a delle valutazioni molto più basse. Quindi questo ci fa capire che oggi è un momento per cui secondo noi è importante anche ampliare un po' l'orizzonte. Magari queste società continueranno a darci soddisfazione, queste tecnologiche, però dobbiamo veramente andare a ricercare anche le opportunità altrove, non solo in termini geografici. Comunque l'America resta, come sappiamo, uno dei mercati migliori, più liquido, con le società più interessanti, però non c'è solo l'America, ci sono tante altre aree. L'Europa oggi è a sconto storico rispetto agli Stati Uniti, quindi c'è veramente tanto da scoprire in questo mercato. Il mondo emergente anche ci può veramente offrire molte opportunità, c'è una dispersione delle valutazioni molto forti, quindi il messaggio oggi è cercare di andare a trovare valore magari con un approccio molto globale ai mercati, ovviamente tema che deve essere delegato a chi è in grado di farlo, perché il fai da te in questo caso ovviamente è molto molto sconsigliato, però veramente trovare delle strategie che ci consentano veramente anche di sfruttare un po' questa ampia dispersione di valutazioni che oggi i mercati ci offrono.
Quindi, insomma, un panorama davvero sfidante per i gestori attivi in particolar modo, che sono a caccia e soprattutto devono focalizzare le loro analisi con grande attenzione anche in ambiti un po' meno praticati fino a questo momento. Mauro?
Le chiedo di fare un po' la ruspice, dottoressa Toschi.
Stamattina, cioè, l'oracolo di Delfi, la ruspice.
Sì, stiamo facendo sfoggio di cultura classica, no? Però volevo capire, ma voi vi aspettate sì o no i tre interventi nel 2024 della Banca Centrale Europea? Perché mi pare che sia escluso che ci sia un altro intervento già a luglio, si parla dell'autunno, però già tre interventi insomma ci metterebbero più di buon umore, ecco.
Esatto. Ed è il mutuo di milioni di persone.
Noi che abbiamo il mutuo saremo più di buon umore, ecco, mettiamola così.
Diciamo che ce ne aspettiamo 2/3, Però diciamo anche questo, cioè in passato, quando i tassi, gli ultimi anni, prima di questa nuova fiammata su inflazione tassi, quando i tassi erano bassissimi, c'è stata una propensione ad accendere mutui a tasso fisso molto forte. Certo. Quindi io mi immagino che questo aumento dei tassi che c'è stato, sì, ha avuto degli effetti ovviamente, però questi effetti sono stati molto calmierati, e questo è il motivo anche per cui non abbiamo visto una recessione né in Europa né negli Stati Uniti, calmierati proprio dal fatto che molti dei mutui erano a tasso fisso, quindi non hanno avuto quell'effetto così negativo che si sarebbe potuto immaginare se la maggior parte dei mutui fosse stata fatta a tasso variabile. Quindi questo è ovviamente i mutui più recenti, magari invece fatti in periodi in cui i tassi erano già saliti, ecco, quelli magari erano un po' più esposti, no, ovviamente a questa situazione. Però uno dei temi forti proprio che c'è stato sia in Europa sia negli Stati Uniti è proprio legato al fatto che l'economia è stata un po' meno sensibile a questo rialzo dei tassi per effetto di una serie di motivazioni, ma tra cui anche questa, cioè il fatto che diciamo famiglie e individui hanno mostrato meno di essere meno esposti proprio ai rischi di questo aumento dei costi legati proprio all'aumento dei tassi, per effetto proprio di una strategia fatta in passato che li ha un po' protetti, ecco, in questo certo. Contesto.
Allora, è tempo, Mauro, di sentire se i nostri ascoltatori sono stati attenti.
Allora, sentiamo se è stato attento Roberto, che ci ha chiamato da Roma. Quanti tagli consecutivi
aumenti?
Scusate, era anche questo.
Vorremmo che quella cifra fosse
era un desiderio.
Nel senso contrario.
Quanti aumenti consecutivi della BCE?
9.
No, mannaggia Roberto, l'abbiamo detto anche un sacco di volte. Allora, da luglio 2022 a settembre 2023, quanti aumenti ha praticato la BCE? Mauro da Cuneo?
10,
sì.
E Mauro prende 10 lode.
Che non è il voto sì, 10 lode per Mauro, ma invece non è stato il voto per noi.
Allora, sì, dobbiamo
10 lode anche a Maria Paola Toschi, secondo
altro
me,
che
no?
È sempre super promossa, direi, non c'è neanche bisogno di dirlo.
Allora, bene, le facciamo ovviamente molti auguri. E Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management, grazie per essere stata con noi e resti a disposizione perché adesso ci sarà da capire che succede dopo.
Le ritiriamo il passaporto, lo sai come facciamo con tutti gli ospiti di valore mondiale che si avvicendano ai microfoni di Due di Denari. Io invece mi metto qua in attesa del primo pomeriggio, primo flash di agenzia per capire se verrà formalizzata questa prima diminuzione dei tassi di interesse, e poi ascolterò con attenzione religiosamente, come si deve leggere norme e tributi, anche le parole di Christine Lagarde in conferenza stampa più tardi.
Giusto.
Grazie dottoressa Toschi, a presto.
Mille, arrivederci.
E noi ci aggiorniamo domani dopo la diminuzione dei tassi, effetto sui mutui naturalmente. A domani.
EFPA da oltre 20 anni certifica i professionisti del risparmio. Trova il tuo su efpaitalia.it.
Vi ha presentato Due di Denari.